Questo è il... Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 25esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza, ed è la penultima tappa del nostro lungo, forse troppo lungo, e impegnativo percorso. Il prossimo tragitto, il 26esimo e ultimo, sarà caratterizzato, saremo a Tavarnuzze, come è già successo gli altri anni, i due gruppi insieme, così ci conosciamo anche, ma ci conoscete già. Sarà caratterizzato da una lezione più breve, compresa nel contesto di un sobrio incontro conviviale. Lo so che l'affermazione sobrio incontro conviviale non è mi ha fatto già discutere con Galileo, non è molto gradita al nostro compagno di viaggio Galileo Galilei, al quale, come sarebbe a dire, dice sobrio, al quale piace mangiare bene e abbondantemente. Quella è una delle sue caratteristiche, non l'ha mai nascosta. Sapete, anche Galileo deve farsene una ragione, lui che ha sempre sostenuto la necessità di agire secondo ragione, e quindi dovrà farsene una ragione. Nel 1592, è da qui che riprendiamo il filo del discorso, Galileo Galilei, come sapete, accetta l'offerta da parte del Senato di Venezia della cattedra di matematica all'Università di Padova, dove, come ormai sapete, conosce Tommaso Campanella, con il quale tiene corrispondenza per più di 40 anni. A Padova Galileo si trattiene per 18 anni e, a suo dire, sono stati gli anni più felici della sua vita, sono gli anni in cui entra in contatto epistolare con il mondo scientifico internazionale. E un altro epistolario importante è quello che Galileo tiene con Giovanni Keplero, che abbiamo incontrato qualche settimana fa, Giovanni Keplero, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana. Nel 1597 Galileo riceve in omaggio il Mysterium Cosmographicum di Keplero. Glielo manda lui, glielo manda l'autore. E la lettura di quest'opera lo affascina particolarmente, nonostante alcuni aspetti della mentalità di Keplero legati al mondo antico, Galileo non li condivida più. E questo rapporto lo conforta però, perché il clima creato dalla Controriforma è un clima soffocante. E allora prendiamo il passo di qui e leggiamo un frammento, cominciamo questa sera leggendo un frammento della lettera che Galileo scrive a Keplero in data 4 agosto 1597, che è lo stesso giorno in cui ha ricevuto l'opera di Keplero. Quindi siamo all'inizio della loro corrispondenza. Una corrispondenza allora segretata, perché si dicono delle cose che non devono uscire da quell'ambito. Oggi è diventata pubblica l'epistolario, allora sentiamo cosa scrive Galileo dall'epistolario di Galileo Galilei, la lettera del 4 agosto 1597 a Giovanni Keplero. Caro Keplero, già da molti anni sono anch'io dell'idea di Copernico e da questo punto di vista sono state da me scoperte anche le cause di molti fenomeni naturali che senza dubbio, fuori dalla sua ipotesi, sono inspiegabili. Ho già raccolto molti ragionamenti che salvano il suo sistema e che possono confutare gli argomenti contrari a tale tesi. Ciò che tuttavia fino ad ora non ho osato dire alla luce, sgomento della sorte dello stesso Copernico, nostro maestro, il quale, anche se presso qualcuno si è procurato una fama immortale, tuttavia presso gli altri, che sono infiniti, che tale è il numero degli ignoranti, vien fuori tra risa e fischi. Io avrei il coraggio di palesare le mie riflessioni, se come te ce ne fossero molti, ma siccome le cose non stanno così, tale faccenda dovrò rimandarla. È una traduzione questa, perché la lettera è scritta in latino, naturalmente gli intellettuali in questo momento in Europa si scrivono tutti con la lingua comune che è il latino. Vedete, dal tono di questa lettera si capisce che Galileo è preoccupato. E Giordano Bruno, che ha utilizzato la rivoluzione di Copernico per costruire il suo sistema filosofico, nel 97, siamo nel 1597, sta in galera e ne esce solo 3 anni dopo, come sapete, per salire sul rogo. E fra Tommaso Campanella sta per iniziare una lunghissima detenzione. Galileo non ha il coraggio, vedete, di palesare le sue riflessioni, ma non rinuncia tuttavia alla ricerca scientifica e studia il moto e le leggi del movimento e crea e sviluppa il metodo sperimentale, come abbiamo studiato la scorsa settimana. Nel 1609 costruisce il perspicillo, cioè un cannocchiale, utilizzando e perfezionando gli strumenti ottici provenienti dall'Olanda, e comincia a esplorare il cielo con passione e con metodo. Sappiamo che il 12 marzo 1610 pubblica, come abbiamo studiato la scorsa settimana, un opuscolo di 100 pagine che si intitola Sidereus Nuncius. Nuncius è la novella, buona notizia, della scoperta delle stelle, nel quale riporta tutta una serie di osservazioni che ha fatto, cioè che la Luna ha una superficie formata da valli e monti, non è una palla da biliardo, che la Via Lattea è un ammasso di stelle, che il pianeta Giove ha 4 satelliti che si comportano come la Luna. Ebbene, tutti questi fenomeni, scrive Galileo, possono essere salvati soltanto all'interno del sistema ipotizzato da Copernico. Attenzione al verbo salvare, in questo caso, no? Noi oggi usiamo questo termine per mantenere su lì soltanto delle cose, non per giustificare. Ora, forse. Nel settembre 1610 Galileo viene invitato a Firenze dal Granduca Cosimo II, che lo nomina primo filosofo e matematico dello Stato fiorentino. E Galileo giunge a Firenze il 12 settembre 1610, ben accolto dalla corte medicea, che si fa vanto di ospitare quello che i liberi ingegni, che tuttavia sono pochi, considerano un personaggio geniale. Il fatto è che anche a Firenze gli accademici di tradizione aristotelica e gli ecclesiastici, in linea con le direttive del Sant'Uffizio, considerano Galileo un nemico del genere umano che va trattato di conseguenza. Questa è l'affermazione che viene fatta spesso. Ma procediamo con ordine. Ora, dopo aver ripetuto queste notizie che avevamo già raccolto nell'itinerario della scorsa settimana, procediamo con ordine. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, prima di trasferirsi a Firenze presso la corte medicea il 12 settembre 1610, Galileo scopre il 25 luglio 1610 la stravagantissima meraviglia di Saturno. Avete presente Saturno? È veramente stravagante, stravagantissima meraviglia. Ma data la limitata portata del suo cannocchiale, guardate, lui crede che gli anelli di Saturno, caratteristici di questo straordinario pianeta, siano due strani satelliti. Cioè, pensa che ci siano vicinissimi a Saturno due satelliti che girano intorno a lui, perché è quello che vede con lo strumento che ha. E scrive, sentite cosa scrive, la stella di Saturno non è una sola, ma un composto di tre, le quali quasi si toccano, né mai tra di loro si muovono o mutano. E poi osserva le macchie solari, e queste invece le vede molto chiaramente, che danno a Galileo la possibilità di introdurre un nuovo argomento che smentisce un'altra intoccabile affermazione aristotelica, cioè quella della incorruttibilità dei cieli. Cioè le stelle non potevano avere imperfezioni, no? Quindi erano delle sfere perfette di cristallo, di un materiale. Invece si capisce che il Sole è una palla che brucia, e ci sono, tra l'altro, tutte le imperfezioni che troviamo nel fuoco, ma dice Galileo, non è che sono imperfezioni, è cioè il meccanismo naturale, no? Per cui avvengono le cose, perché quello che succede qua succede anche là, no, questo è, cioè non c'è il cielo e la terra. Quindi, ora, poi a Firenze scopre nel settembre 1610 che Venere presenta fasi come la Luna, e questa è la prima prova decisiva in favore del sistema copernicano, e Galileo può dichiarare di avere risolto due grandi questioni dibattute a lungo tra i filosofi, e scrive: l'una questione è che i pianeti tutti sono di loro natura tenebrosi, cioè non provvisti di luce propria come la Terra, quindi accadendo anco a Mercurio lì stesso che a Venere. L'altra questione è che Venere necessariissimamente, lo scrive con due i, si volge intorno al Sole, e per analogia intorno al Sole girano tutti gli altri pianeti, cosa ben creduta dai pitagorici Copernico, Keplero e me, ma non sensatamente provata come ora in Venere e in Mercurio. E qui scrive in volgare italiano. Queste affermazioni, visto che il fenomeno della divulgazione delle notizie si è diffuso, suscitano polemiche violentissime e sarcastiche, ma Galileo mette a disposizione degli studiosi i risultati delle sue ricerche e delle sue osservazioni e ottiene le adesioni dei maggiori astronomi e matematici del tempo. Prima fra tutte quella appunto di Giovanni Keplero, che quando riesce a vedere i satelliti di Giove, è perché è Galileo che li fa vedere a Keplero, con un cannocchiale che Galileo ha inviato al principe elettore di Colonia, fa un'affermazione con un gioco di parole che ha suscitato scalpore. Attenzione, facciamo un po' di filologia. Keplero, soddisfatto per quello che ha visto, pronuncia la storica frase attribuita all'imperatore Giuliano l'Apostata. Lo avete sentito nominare, Giuliano l'Apostata, è vissuto nel IV secolo, è stato imperatore nel IV secolo. Il titolo di Apostata gliel'hanno dato i cristiani nel momento in cui hanno vinto la battaglia. Apostata vuol dire il traditore, il rinnegatore, ma poveretto Giuliano. Cioè, quando Giuliano ha dovuto prendere atto che il cristianesimo a Roma era ormai la religione dominante, e siccome lui era un ellenista e credeva nella cultura orfico-dionisiaca, no, avrebbe voluto ripristinare una tradizione che si andava perdendo. Cioè, e quando ha dovuto prendere atto che il cristianesimo a Roma era ormai la religione dominante, e Giuliano, dopo aver tentato di ripristinare i culti ellenistico-pagani senza riuscirvi, in punto di morte secondo la tradizione, ha affermato: vicisti Galilee, cioè hai vinto, o Galileo. Attenzione, ma il Galileo a cui Giuliano si riferisce è Gesù Cristo, no? Il titolo di Galileo, però Keplero riprende questa frase, no? Divertito dal punto di vista filologico anche, ebbene, Keplero utilizza questa frase per sottolineare il fatto che Galileo Galilei ha dato inizio ad una nuova epoca, così come Gesù ha spaccato la storia in due. No? Il Galileo ha spaccato prima di lui e dopo di lui, anche Galileo, dice Keplero, ha vinto la battaglia. Guardate, inizia con questo aneddoto l'età moderna, ancora una volta noi ci facciamo, no? Quando Galileo spacca in due il modo di vedere l'universo, no? In modo aristotelico non più, ma in modo nuovo, secondo la dinamica della metodologia sperimentale. No? Ecco. Ora, di fronte a queste manifestazioni di consenso, Galileo si fa coraggio e, come abbiamo già annunciato la scorsa settimana, decide di andare a Roma per avere l'approvazione dei dotti padri gesuiti del Collegio Romano, cioè dell'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche, diretto da un suo estimatore che abbiamo già citato, il gesuita tedesco Cristoforo Clavio. Guardate, Cristoforo Clavio inizialmente non era un estimatore di Galileo, anzi, ha cominciato criticandolo duramente, pensando che fosse così, in personanza altrone, e poi dopo si rende conto che non è così, no? Si è reso conto che Galileo invece è un grande matematico, è un esperto, è uno che ha studiato, non è per nulla un cialtrone, ma è un vero e grande studioso, e quindi prende in considerazione il suo lavoro e naturalmente deve affermare che Galileo ha ragione. E quindi voi capite che questo al vertice della Chiesa crea una spaccatura forte. Il viaggio del marzo 1611 a Roma diventa trionfale per Galileo, il quale ospite dell'ambasciatore di Toscana viene circondato dai più illustri studiosi della città e i padri gesuiti tengono in suo onore una riunione accademica alla quale vogliono conferire particolare solennità, invitando anche i cardinali e dicendo che bisogna prendere atto, a livello della curia romana deve prendere atto di questo fatto, e quindi deve mettere in moto un meccanismo che solleciti teologi, solleciti alla teologia, quindi è un momento questo molto importante nella storia del pensiero. E confermano, Clavio conferma con qualche insignificante riserva tutte le scoperte scientifiche fatte da Galileo Galilei. E persino il Papa in carica, attenzione perché il Papa in carica in questo momento è Paolo V, Camillo Borghese, che regnerà fino al 1621. Ebbene, anche Paolo V, che non si occupa di astronomia, però lo riceve con benignità e scrive Galileo: non comportò ch'io dicessi pure una parola in ginocchioni, e gli alti prelati, gli aristocratici, i letterati vollero guardare col mio portentoso occhiale il cielo e ascoltare la mia parola che dava anticipazioni sulla vera struttura dell'universo. Guardate, trovate anche una serie di quadri di questa situazione qui, in cui c'è Galileo molto pieno di sé, con tutti i prelati, Papa medesimo, che guardano con il perspicillo, il cannocchiale. Quindi, per giunta, il cardinale Maffeo Barberini, che è un cardinale fortemente accreditato e sarà il futuro Papa Urbano VIII, cardinale Maffeo Barberini invece è un copernicano, è un astronomo, è un matematico, quindi diventerà il Papa scienziato, sponsorizzato da Campanella. Ricordate che Campanella dalla galera, quando muore il Papa, manda a dire fate quello perché sennò, ecco, no, viene ascoltato, bene. Matteo Barberini scrive: il signor Galileo è ornato d'una incomparabile virtù. Eppure l'austero cardinale Roberto Bellarmino, attenzione, pur non accettando se non come ipotesi matematiche le nuove idee, non disdegna ad accostare l'occhio, e lui scrive, lo scrive questo, perché vedete, tutti costoro hanno la buona abitudine di scrivere quattro righe in proposito tutti i giorni. E quindi va seguito questo esempio, anche quello di Roberto Bellarmino, non a caso l'hanno fatto santo. Cioè, al cannone, ovvero occhiale del valente matematico, signor Galileo, ha accostato l'occhio al cannone, quindi usa. E l'ammirazione generale viene riassunta dal cardinale Del Monte in una lettera, nella quale racconta l'avvenimento, ora non possiamo leggere tutta, sarebbe divertente, ma cioè al Granduca di Toscana, che si conclude con queste parole: se noi fussimo ora in quella Repubblica Romana antica, la Repubblica Romana dell'antichità, credo certo che il signor Galileo Galilei, al signor Galileo Galilei sarebbe stata eretta una statua in Campidoglio per onorare l'eccellenza del suo valore. Quindi in questo momento Galileo ha vinto, no? Ora guardate, a proposito, a Firenze, quindi compiti per le vacanze, a Firenze in Piazza dei Giudici, quello che si chiamava Museo di Storia della Scienza ora si chiama Museo Galileo. Dopo una ricerca di mercato hanno capito che il nome di Galileo funzionava meglio, questo è il tutto, non so se sia condivisibile questo, però va bene. E lo si può visitare utilizzando una guida di Firenze, navigando in rete o di persona. Particolare attira la nostra attenzione la sala settima, che si intitola Il nuovo mondo di Galileo, e questo è il momento di entrare in questa sala, perché ci sono degli oggetti che noi abbiamo citato, e quindi evidentemente ora noi non possiamo fare a meno di domandarci, allora, ma cioè come mai, nonostante queste manifestazioni di consenso nei confronti di Galileo, allora come mai? No, di lì a qualche tempo, cioè di lì a qualche tempo vuol dire un ventennio, passa un ventennio, però allora la lentezza era un meccanismo che funzionava meglio di oggi e quindi le cose andavano più lentamente, no? Cioè un ventennio dopo il Tribunale dell'Inquisizione per ordine del Sant'Ufficio lo convoca e lo mette sotto accusa. Come mai, no, succede questo? Ora un po' abbiamo già risposto a questa domanda, lo sapete, questa è una scelta del Sant'Ufficio, perché dare ragione a Galileo voleva dire buttare all'aria e ammettere che era stato un errore formulare dei dogmi, perché poi quei dogmi, tutta una serie di dogmi erano sbagliati e bisognava riformularli, no? E bisognava avere il coraggio di riformularli, no? E naturalmente era un problema questo, di sovranismo, parola che è diventata di nuovo di moda, ma no, noi siamo sovrani della verità, dice il Sant'Ufficio, quindi una volta che abbiamo stabilito che in quell'affermazione c'è la verità, c'è la verità, siamo sovrani di decidere questo. Attenzione, perché non funziona poi sempre bene così. Ora, la vittoria di Galileo, e nella Chiesa questo viene messo in discussione, perché la Chiesa, quando parliamo della cristianità, parliamo di un oggetto molto eterogeneo, non parliamo di un monolite. La vittoria di Galileo produce un grande dibattito, che se continuasse provocherebbe, pensano le autorità, un intollerabile sconquasso. Cioè a questo punto i teologi dovrebbero provvedere, perché così afferma l'autorevole matematico astronomo gesuita Cristoforo Clavio, come riporta anche il testo della sesta scena di Vita di Galileo di Bertolt Brecht che abbiamo letto la scorsa settimana. Ma Cristoforo Clavio, quando esce da la sala dove hanno deciso e hanno visto che Galileo ha ragione, no, pronuncia una frase dicendo adesso devono lavorare i teologi per rimettere a posto il cielo. Ecco, e quindi c'è il tempo per farlo, no? Però il Santo Ufficio non dà retta a questa affermazione di Clavio. Ecco. Ebbene, dopo questo sconquasso i teologi dovrebbero provvedere, dice Clavio, a rimettere in ordine il cielo, però ciò comporterebbe appunto ammettere che non si possono mai proclamare delle verità assolute e che le ragioni di Telesio, di Bruno, di Campanella dovrebbero essere prese in considerazione. Cioè, allora cosa dovremmo fare? Dovremmo usare per rimettere in ordine il cielo il pensiero di questi che abbiamo messo all'indice. Voi capite che meglio stendere un velo e aspettare tempi migliori. Cioè, così pensa il Santo Padre, che è un meccanismo che di solito viene usato dai sistemi di potere, molto abilmente anche, con grande, diciamo, tra virgolette, lungimiranza da un certo punto di vista. No, è questo, è tutto. Campanella naturalmente dice che bisognerebbe fare una scelta, no, di umiltà cristiana, soltanto che, senti cos'è, Campanella, a Roma, no, nel Santo Ufficio si sentono troppo cattolici per ricordarsi di essere cristiani. No, Campanella fa questa affermazione quando riceve queste notizie con grande gioia. Dire che Galileo ha ragione e approvare il sistema copernicano, secondo il Santo Ufficio, avrebbe una ricaduta devastante. Quindi bisogna usare il freno. Questa è una discesa pericolosa, pericolosissima. E le scoperte di Galileo, difatti, innescano un importante dibattito nel quale lo scienziato interviene scrivendo Galileo capisce che deve intervenire sul piano teologico, come hanno fatto gli altri che abbiamo studiato, perché il problema sta lì. A quel punto, no? Se Clavio ha detto questo, bisogna intervenire sul piano teologico, e Galileo segue questa linea dei gesuiti progressisti. Galileo scrive tra il 1612 e il 1615 quattro lettere, dette lettere copernicane. E allora guardate sul punto 2 del repertorio. Le scoperte di Galileo quindi sono in disaccordo non solo con la dottrina aristotelica, ma anche col significato letterale di alcuni passi delle sacre scritture, in particolare il brano, e qui noi dobbiamo entrare in quest'ottica, attenzione, perché se no noi non capiamo, dobbiamo capire, cioè in particolare il brano, i versetti 12, 13 e 14 del capitolo 10 del libro di Giosuè. I cosiddetti libri storici, il libro di Giosuè, il libro dei giudici, i libri della guerra santa, attenzione perché la guerra santa è lì, soprattutto, in questi libri. E questo era il punto chiave della contestazione al sistema copernicano, perché nel testo di questo brano si presuppone che il Sole giri intorno alla Terra. Attenzione, quando siamo nel contesto di un cruento episodio di guerra, nel libro dei giudici, nel libro di Giosuè, il libro di Giosuè e il libro di Giosuè sono libri di guerra, e di guerra sanguinosissima, violenta, terribile. Giosuè prega il Signore affinché il sole si fermi su Gabaon e la luna sulla valle di Aialon. Quando il Signore ubbidì a un essere umano e combatté a fianco degli israeliti contro gli amorei. Attenzione, perché è una pagina di grande ambiguità questa, di grande ambiguità. Cioè, Giosuè prega il Signore perché si fermi il sole, perché? Ma perché allora, secondo la tradizione antica, la guerra si faceva alla luce del sole. Quindi una volta che il sole era tramontato, le attività guerresche dovevano cessare. Si bravano il cartellino e tornavano a casa. E poi il giorno dopo, all'alba, si riprendeva a guerreggiare. Questa era la situazione. In questo momento gli israeliti hanno battuto gli amorei e devono farli fuori tutti. Allora, per avere il tempo di farli fuori tutti, il sole si deve fermare, perché se no, se tramonta, non li possono ammazzare tutti. Guardate che è una pagina terribile questa, perché i libri di storia sono libri terribili da questo punto di vista, e quindi non possono essere interpretati se non in modo allegorico, perché se noi li interpretiamo in modo materiale, ma noi esaltiamo i disvalori più grandi che ci possono essere. E difatti la teologia è orientata, progressista, allora è orientata tutta in quel senso. Quindi, cioè, già appunto, attenzione, andiamo avanti nel ragionamento, già gli esegeti filologi del 400 che noi abbiamo incontrato, come Lorenzo Valla, ve lo ricordate Lorenzo Valla, nelle sue annotazioni evangeliche del 1449, hanno già dichiarato d'impronta allegorica questa affermazione, derivata, come si legge nel versetto 13 del capitolo 10 del libro di Giosuè, dal libro del giusto, cioè una raccolta di poemi epici utilizzata dagli autori biblici per dare maggior rilievo letterario al loro testo. Difatti gli scrivani di questo testo prendono da un libro epico una pagina che a loro piace, perché gli piace questa guerra sanguinosa. Come ci piace quando andiamo al cinema a vedere un film di horror, no? No, de gustibus, io non so, sono piuttosto in difficoltà, ma c'è a chi piace, e quindi, però voglio dire, ecco, anche qui, qui c'è un libro epico dove si trovano le battaglie, dove troviamo, l'epica è piena di battaglie, di morti, di combattimenti, e anche qui in questo caso, quando voi ora andrete a leggere poi questa pagina del libro di Giosuè, vedete che si cita questo libro, che non abbiamo mai trovato, è un libro chiaramente che circolava. Un libro di racconti epici, no? Che gli autori di questo testo, gli autori utilizzano. Allora, siccome in ogni biblioteca domestica c'è una Bibbia, lo dicono le statistiche, lo sapete, se non l'avete, ce n'è due il vostro vicino, bussate e vi fate dare la vostra. Andate a leggere i primi 15 versetti del capitolo 10 del libro di Giosuè. E c'è questa questione qui, in cui il sole si ferma e quindi si deduce che il sole dovrebbe girare intorno alla Terra. Ma insomma, gli scienziati dicono, ragazzi, ma vogliamo utilizzare in questo modo la Sacra Scrittura? Se noi utilizziamo in questo modo la Sacra Scrittura, davvero la Sacra Scrittura non diventa più sacra, no? Cioè, la Sacra Scrittura è un meccanismo costruito, no? Dal meccanismo della scrittura e degli scrivani, e quindi va interpretato, va fatta l'esegesi, che in greco significa lettura attenta. Ora, Galileo di conseguenza, per sostenere i risultati delle sue ricerche, mentre viene attaccato tanto nelle università quanto dai pulpiti, decide di dedicarsi, così come Copernico, Telesio, Bruno, Keplero e Campanella, all'esegesi biblica, con l'intento di porre dei limiti tra la scienza e la fede, e Galileo sostiene le sue tesi esegetiche soprattutto in due delle quattro cosiddette lettere copernicane. Nel 1613 scrive al suo discepolo Benedetto Castelli, quindi è la lettera copernicana al Castelli, e poi più ampiamente nel 1615 scrive alla signora Cristina di Lorena, lettera copernicana a Madama Cristina di Lorena, la chiama Madama, siamo sta governando il Granducato di Toscana, questa Cristina, in questo momento. Ebbene, in questi due scritti Galileo pone, e molto prende da Giordano Bruno, la sottile distinzione della doppia rivelazione divina della verità. La rivelazione si presenta, scrive Galileo, in due forme diverse. Una contenuta nei libri sacri e l'altra affidata da Dio alla ragione umana. Il primo tipo di rivelazione, scrive Galileo, è di dominio della religione e non si manifesta secondo il significato letterale del testo sacro, ma ne svela in chiave allegorica il senso etico, come hanno già detto gli umanisti del 400. Cioè, non rivela la Sacra Scrittura come fatto l'universo, ma svela come deve predisporsi il cuore umano nella ricerca della via del bene. Questo deve fare la Sacra Scrittura. Il secondo tipo di rivelazione, scrive Galileo, è dominato dalla scienza e Dio ha voluto che la sua interpretazione fosse affidata alla ragione umana. E questa verità da svelare è scritta in linguaggio matematico nel Gran Libro della Natura. Per cui, scrive Galileo, Dio, in nome del libero arbitrio, vuole che la scienza e la religione siano indipendenti l'una dall'altra e quindi che il diritto alla libera ricerca scientifica sia garantito. Ora, c'è una questione sulla quale vorreste che la ricerca scientifica facesse dei significativi passi in avanti? Beh, certamente avrete a mente qualche cosa del genere. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Naturalmente, di fronte a queste affermazioni di Galileo, il dibattito si fa sempre più aspro. E un certo numero di ecclesiastici, il fatto è questo, che un certo numero di ecclesiastici, sempre più numeroso, condivide le tesi di Galileo, compreso il cardinale Maffeo Barberini, il futuro Papa Urbano VIII, come sappiamo, e naturalmente fra Tommaso Campanella, che dalla galera, sollecitato dal cardinale Bonifacio Caetani, come sappiamo, scrive l'apologia per Galileo. E nel testo di quest'opera che abbiamo già studiato, no? Pubblicata a Francoforte nel 1622, Campanella traduce le tesi esegetiche galileiane concentrandole, come abbiamo studiato, in cinque affermazioni di principio che danno un fondamento autonomo al pensiero scientifico. Quindi capite che si crea una situazione molto particolare, di grande apertura, e questo non piace ai vertici del Sant'Uffizio. E dove ci sono delle teste pensanti anche lì, ma che pensano alla gestione del potere, come spesso succede, quindi prendono delle decisioni che sono delle decisioni che molto spesso hanno anche dei lati negativi, no? Lo vediamo oggi, no? Una questione, quando i vertici prendono delle decisioni o perché ne hanno bisogno sul piano elettorale o perché ne hanno bisogno per accontentare particolare, ci sono delle conseguenze, no? Gravi. Ora, a questo punto il Sant'Uffizio, come abbiamo più volte ripetuto, il 5 marzo 1616 decide di emanare un decreto che stabilisce, ancora una volta, la messa all'indice dell'opera di Copernico, che viene dichiarata stolta, assurda e formalmente eretica. E Galileo viene in forma privata, attenzione, severamente ammonito dal cardinale Roberto Bellarmino, che lo consiglia, ma si tratta di una minaccia, però ecco, lo fa in privato. di, lo convoca però per fare un discorsetto, lo consiglia di astenersi da ogni discussione relativa al sistema del mondo. Galileo, di fronte al cardinale, tace, e chi tace acconsente, tace. E anche perché, il cardinale Bellarmino sa benissimo che Galileo ha ragione. No, questo è il problema. Come aveva ragione Bruno, come ha ragione Campanella con questa maggioranza. Purtroppo quando poi, 20 anni dopo, Galileo davanti al Tribunale dell'Inquisizione si dovrà difendere, non si difende, avrebbe potuto dire, e lo dice, ma io davanti al cardinale Bellarmino ho taciuto. Purtroppo il cardinale Bellarmino era morto già da tempo e non essendoci nessun documento che testimoniava quell'incontro, vedete che a volte 4 righe in proposito bisogna scrivere, e bisogna fare in modo che vengano scritte, e bisogna pretendere che vengano scritte. In quel momento lì non viene scritto, e quindi è chiaro che il cardinale Bellarmino sarebbe stato autorevolissimo in quel momento per dire sì, è vero, Galileo ha taciuto finora, quindi questo è un attenuante di cui dobbiamo tener conto, ma il cardinale Bellarmino era già nel 21 era già morto. E quindi Galileo tace, ma continua tuttavia, pur rispettando il silenzio, a studiare, a osservare, a sperimentare, a scoprire e a scrivere. Non è mica necessario parlare per scrivere. Ora, attenzione, il decreto del Sant'Uffizio, perché qui bisogna che noi ci ragioniamo sopra, perché non possiamo fare un'affermazione semplicistica. Attenzione. Cioè, lì, l'introduzione del decreto del Sant'Uffizio che condanna l'opera di Copernico contiene la motivazione che ha portato i padri inquisitori, così si definiscono, noi siamo padri che parliamo ai nostri figli, a prendere questo provvedimento. Guardate, i decreti del Sant'Uffizio, che sono stilati da notevoli teste pensanti, cioè, noi siamo portati a parteggiare per gli eroi, no, in questo momento, giustamente, ma parteggiamo per gli eroi. Però attenzione, nel Sant'Uffizio sono delle teste pensanti, abbiamo citato il cardinale Bellarmino, continuiamo a citarlo, che sono delle teste pensanti, e quindi una lotta tra titani, lì, no? Da una parte quelli chiamati a gestire il potere e a mantenere l'autorità, il sovranismo della Chiesa, no, e dall'altra parte ci sono i ricercatori, no, gli eroi che noi, ma questa è una situazione che dobbiamo vedere. Quindi i decreti del Sant'Uffizio sono opere d'arte, guardate, sul piano retorico, questo è un esempio. Allora, in realtà, attenzione, a parte la formula denigratoria che noi abbiamo letto, no? L'opera di Copernico stolta, assurda e formalmente eretica, frase lapidaria per stroncare la cosa, no? Però quindi non viene la motivazione data con la motivazione data una valutazione di merito nei confronti del sistema di Copernico, del sistema copernicano, perché è diventato infatti sempre più difficile sostenere la centralità della Terra rispetto a quella del Sole. Cioè, si sa, cioè il Sant'Uffizio ai suoi veri sa che è una causa persa questa. Noi dobbiamo tenere conto di questa situazione, perché se no, no, noi facciamo in modo dicotomico, no, attenzione, c'è tutto un travaglio generale, no, in questa situazione, che è molto interessante e della quale noi dobbiamo farci carico a livello di alfabetizzazione, perché dobbiamo capire, no? Cioè dobbiamo conoscere per capire, no, la situazione. No, quindi E all'interno dell'istituzione ecclesiastica, tra l'altro, i telesiani, i copernicani e i galileiani sono in aumento. No, per quello che sono... aumenta il branco di quelli che... Cioè, vedete anche Campanella. Campanella, Stan Galera, no? È un considerato pericolosissimo personaggio, ma il punto di riferimento è un punto di riferimento internazionale. Quindi è chiaro che no, questa è la situazione. Ma il decreto, attenzione, vuole sostenere quanto possa essere rischioso per l'umanità, per i figli, i nostri figli, dicono i padri, e indagare sul funzionamento della natura. Attenzione, dicono, quasi che questo possa influire negativamente sulla vita della gente semplice. Ma perché dobbiamo rovinare la vita alla gente semplice? Dice il decreto. Attenzione, perché è subdolo, no? Lo vedo. Cioè, delle masse popolari, no? Alle quali è meglio dare una prospettiva religiosa di carattere consolatorio, no? Cioè, nell'ambito dell'ignoranza generalizzata, ma sì, state, ma cosa volete infilarvi dentro? Questo, no, figli, ascoltateci, no, ecco, no, questo è. E a questo proposito, e questo aspetto è stato ben colto da Bertolt Brecht, naturalmente, che si studia bene in modo didascalico il tema, e così deve fare sempre un autore. E a questo proposito è utile leggere il testo della scena ottava di Vita di Galileo di Bertolt Brecht, che presenta che è utile per capire quello che abbiamo detto, presenta il colloquio tra Galileo, amareggiato dopo la lettura del decreto del Santo Uffizio, e frate Fulgenzio. Frate Fulgenzio, che abbiamo già incontrato la settimana scorsa, appena incontrato, sta insieme a Clavio, è un discepolo di Clavio, e quindi sta nell'entourage dei gesuiti progressisti, che è figlio di poveri contadini, che ha studiato la matematica e pratica l'astronomia, no? E il quale però, pur ammirando Galileo ed essendo discepolo di Clavio, è Bertolt Brecht che lo utilizza in questo modo, no? Cioè, è entrato in crisi di fronte al dettato delle autorità ecclesiastiche, no? Di fronte al decreto, e vuole abbandonare gli studi perché si è convinto che la libera ricerca, cambiando l'ordine delle cose, fa cadere le credenze acquisite dalle masse popolari, povere e ignoranti. Credenze che rendono accettabili però le loro misere condizioni di vita, dandogli addirittura un senso. No, attenzione, invece dobbiamo riflettere su questo. Ora, Galileo naturalmente respinge le argomentazioni di Fra Fulgenzio, invitandolo e stimolandolo a usare la ragione, e difatti fa emergere in lui il fatto che ha studiato, che è anche un fisico e anche un matematico, e quindi vediamo, e qui c'è, dobbiamo cogliere quella sottigliezza, bisogna studiare, perché poi di fronte alla scelta rimanere ignoranti o studiare? Rimanere ignoranti per non sapere nulla, perché se non si sa meglio, no? Oppure usare l'ignoranza come invece una molla, come uno stimolo, perché quando prendiamo coscienza di essere ignoranti, la dotta ignoranza, ecco che ci viene voglia di studiare. Ecco, questo è il concetto. Quindi, beh, leggiamo La vita di Galileo, scena ottava. Un colloquio dopo il decreto del Sant'Uffizio del 5 marzo 1616. Galileo lesse il verdetto e un monacello venne a trovarlo. Era figlio di poveri contadini, voleva sapere come acquistare il sapere. Voleva saperlo. Siamo nel palazzo dell'ambasciata fiorentina a Roma, Galileo sta parlando con frate Fulgenzio. Parlate pure, il vostro abito vi dà diritto a dire tutto quel che volete. ho studiato matematica, signor Galilei. Con questo dovreste ammettere che 2 e 2 possono anche fare 4. Signor Galilei, non chiudo occhio da tre notti per tentare di conciliare il decreto che ho letto con le lune di Giove che ho viste. Stamattina ho deciso di dire la messa e poi di venirvi a trovare. Per dirmi che le lune di Giove non esistono? No. Sono riuscito a convincermi che il decreto è stato saggio. È servito a rivelarmi quanto possa essere rischiosa per l'umanità un'indagine libera da ogni freno, tanto che ho preso la decisione di abbandonare l'astronomia, ma ho pure sentito il bisogno di esporvi alcuni motivi in proposito. So benissimo quali sono questi motivi, capisco la vostra amarezza. Alludete a certi poteri straordinari di cui dispone la Chiesa, chiamateli pure strumenti di tortura. Ma non si tratta solo di questo. Permettete che vi parli di me. Sono cresciuto in campagna, figlio di genitori contadini, gente semplice, che sa tutto della coltivazione dell'ulivo, ma del resto ben poco istruita. Quando osservo le fasi di Venere, ho sempre loro dinanzi agli occhi. Li vedo seduti insieme a mia sorella sulla pietra del focolare, mentre consumano il loro magro pasto. Sopra le loro teste stanno le travi del soffitto annerite dal fumo dei secoli, e certo non vivono bene, ma nella loro miseria esiste una sorta di ordine riposto, una serie di scadenze, il pavimento della casa da lavare, le stagioni che variano nel campo, le decime da pagare, le sventure piovono loro addosso con regolarità, quasi seguendo un ciclo. La schiena di mio padre si è incurvata poco per volta, allo stesso modo che i parti hanno reso mia madre una creatura senza sesso. Ebbene, da dove traggono la forza necessaria per la loro faticosa esistenza? Per salire i sentieri con le germe colme sul dorso, per far figli, per mangiare perfino. Dal senso di continuità, di necessità, che infonde in loro la vista della chiesetta, la spiegazione del Vangelo che ascoltano la domenica. Si sono sentiti dire e ripetere che l'occhio di Dio è su di loro indagatore e ansioso, e che intorno a loro è stato costruito il grande teatro del mondo perché vi recitino ciascuno la piccola parte che gli è stata assegnata. Come la prenderebbero ora se andassi a dirgli che vivono in un firmamento, in un frammento di roccia che rotola in uno spazio vuoto e gira intorno a un astro, uno fra tanti, e neppure molto importante? Che scopo avrebbe tutta la loro pazienza e la sopportazione della loro infelicità? La Sacra Scrittura, che tutto spiega e di tutto mostra la necessità, il sudore, la pazienza, la fame, l'oppressione, a che potrebbe ancora servire se scoprissero che è piena di errori? No, vedo i loro sguardi velarsi di sgomento, vedo che come si sentano traditi e ingannati. Dunque dicono: non c'è nessun occhio sopra di noi, siamo noi che dobbiamo provvedere a noi stessi, ignoranti, vecchi, logori come siamo, miserabili abitanti di un minuscolo astro, privo di ogni autonomia e niente affatto al centro di tutte le cose. Dunque, la nostra miseria non ha alcun senso. La fame è semplicemente non aver mangiato, e la fatica è piegar la schiena, senza che sia un merito. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Santo Uffizio ho scoperto una nobile misericordia materna. Misericordia materna. Forse intendete dire che dal momento che non c'è più niente, che tutto il vino è bevuto e che le loro labbra sono secche, non gli resta che baciar la tonaca. Ma perché non c'è più niente? Perché mai l'ordine che regna in questo paese è l'ordine che esiste in un magazzino vuoto? Siamo quasi. Perché non v'è altra necessità che quella di lavorare fino a crepare? sono i vostri parenti contadini quelli che pagano le guerre scatenate dal vicario del Pio Gesù in Spagna e in Germania. Perché Gesù ha posto la terra al centro dell'universo? Ma perché la cattedra di Pietro possa essere il centro della terra. È solo di questo che si tratta. Avete ragione voi, non si tratta dei pianeti, ma dei contadini dell'agro romano. E non venite a parlarmi dell'alone di bellezza che emana dalla vecchiaia. Sapete come si sviluppa la perla nell'ostrica? Un corpo estraneo, insopportabile, un granello di sabbia penetra dentro al guscio e l'ostrica, per seppellire quel granello, secerne calce e in questo processo rischia la morte. Allora dico io, al diavolo la perla, purché l'ostrica resti sana. Le virtù non sono appannaggio unicamente della miseria, caro mio. Se i vostri genitori vivessero prosperi e felici, potrebbero sviluppare le virtù della prosperità e della felicità. Oggi invece i campi, esausti, producono coteste virtù di esaurimento ed io le rifiuto. Amico, le mie nuove pompe idrauliche potrebbero operare miracoli ben maggiori di tutto quel grottesco affaccendarsi oltre l'umana capacità. Crescete, moltiplicatevi, perché le guerre spopolano i terreni e i nostri campi sono sterili. Bisogna dunque proprio mentire alla tua gente? Dobbiamo tacere, per il più nobile dei motivi, la pace spirituale dei diseredati. Vuoi che ti mostri una pentola del Cellini, non una pendola, qui il mio computer che ha voluto, dice, ma si tratta del tempo, basta, oggi basta lavorare, una pentola, è giustissimo, non mi sono neanche arrabbiato quando ho visto questo refuso, perché era troppo comico. Una pentola del Cellini, me l'ha portata, cioè è un contenitore, un contenitore di grande valore, me l'ha portata stamane il cocchiere del cardinale Bellarmino, caro mio, come contentino per non turbare la pace spirituale dei tuoi genitori, le autorità mi offrono la mia porzione del vino che hanno vendemmiato dal sudore dei loro volti, i quali, come tu ben sai, sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. Se mi adattassi a tacere, potrei ricavarne delle utilità, vita facile, niente persecuzioni e via dicendo. Signor Galilei, io sono un ecclesiastico, ma sei anche un fisico, e che le fasi di Venere esistono, lo vedi. Il pretendere che nel mio quadro dell'universo Venere debba essere senza fasi e recare offesa al mio senso estetico. Come possiamo scoprire le macchine che regolano il corso dei fiumi se ci si fa divieto di studiare la più grande macchina che sta innanzi ai nostri occhi, quella del firmamento? E la somma degli angoli di un triangolo non può variare a seconda degli interessi della curia. E non posso calcolare le traiettorie dei corpi volanti in maniera da spiegare che i voli delle streghe, da spiegare anche i voli delle streghe sui manici di scopa. Non credete che la verità, se verità è, si farà strada anche senza di noi? No, no e no. La verità riesce a imporsi solo nella misura in cui noi la imponiamo. La verità della ragione non può essere che la vittoria di coloro che ragionano. Tu parli dei contadini dell'agro come se fossero il muschio che alligna sulle loro capanne. Certo che non si agitano, se non si agitano, se non imparano a pensare, neppure il più sofisticato sistema di irrigazione può aiutarli. Vedo bene che sono ricchi di divina pazienza, ma la loro divina furia dov'è? Sono stanchi, signor Galileo. A questo punto Galileo gli getta un fascio di manoscritti suoi, sul quale naturalmente ha scritto una serie di cose interessanti da studiare. Sei o non sei un fisico, figlio mio? Qui sta scritto com'è che negli oceani avvengono le alte e le basse maree. Il decreto dice che non lo puoi leggere, hai capito? E allora, perché ti hanno insegnato a leggere in convento? Sei un fisico. E frate Fulgenzio comincia subito a leggere, molto interessante. Sei un fisico e il frutto dell'albero della conoscenza è a tua disposizione. E per questo credi che sarai dannato in eterno, sciagurato ghiottone? A volte penso che mi lascerei rinchiudere in una prigione 10 tese sottoterra, dove non penetrasse un filo di luce, purché in cambio potessi scoprire di che cosa la luce è fatta. Ma devo tacere. E quanto potrò resistere ancora a parlare solo coi muri? Questo è il problema. Maestro, c'è una frase che non capisco. Te la spiegherò, figliuolo. Di questo non dubitare, te la spiegherò. Ecco che Fulgenzio si lascia prendere, poi dopo aver fatto l'esegesi del decreto, però si lascia prendere dallo studio, giustamente. Galileo, come abbiamo detto, viene severamente ammonito dal cardinale Bellarmino, che lo invita perentoriamente ad astenersi da ogni discussione relativa al sistema del mondo. Galileo, con una certa preoccupazione addosso, rispetta il silenzio, anche se continua a studiare, a osservare, a sperimentare, a scoprire e a scrivere. E allora, guardate sul punto 3 del repertorio, andiamo avanti con lui, sulla strada dello studio e delle scoperte. E anche della circospezione, perché Galileo a questo punto va avanti con molta circospezione, sta molto attento a quello che fa. Galileo nel 1619 scrive un discorso sulle comete, perché l'anno precedente nel cielo ne erano apparse ben tre. E il cardinale Maffeo Barberini, il futuro Papa Urbano VIII, lo incoraggia a scrivere su questo fenomeno, senza però tirare in ballo Copernico, che è all'indice, no? E Galileo, molto prudentemente, con una certa preoccupazione addosso, scrive che le comete sono un'illusione ottica. Beh, soltanto una pietra piena di ghiaccio che va avanti, ma un riverbero luminoso. Scrive Galileo, si presume la cometa sia non cosa reale, ma solo apparente, come gli arcobaleni o gli aloni solari e lunari, effetto ottico dei riflessi della luce solare su masse di vapori elevantisi dell'atmosfera terrestre. Mentre Galileo, invece di essere reticente, com'è vedete, avrebbe potuto approfittare dell'occasione, come aveva fatto Tycho Brahe a Praga qualche anno prima. Invece Tycho Brahe era stato coraggioso, aveva detto no, le comete fanno un tragitto senza trovare nessuna resistenza, quindi vuol dire che le calotte tra un cielo e l'altro di cristallo non ci sono, se no le comete ci andrebbero a battere addosso, a sbattere sopra. No. Ora, Galileo avrebbe potuto approfittare dell'occasione per ribadire che le comete sono corpi d'origine celeste che viaggiano effettivamente nel cielo senza trovare ostacoli e di conseguenza le calotte di cristallo a cui sarebbero attaccati i pianeti, come continuano a sostenere gli aristotelici, non esistono. Galileo, che comincia a vederci poco, problemi di vista, preferisce descrivere invece, in tutte le opere che ora scriverà, l'efficacia del suo metodo sperimentale. E a questo punto entra in scena, anche per prenderlo in giro, il gesuita Orazio Grassi, il quale sa che Galileo sta dissimulando. Grassi compone un'opera intitolata Libra astronomica. Libra è una bilancia, una bilanciona. Scritta con lo pseudonimo di Lotario Sarsi. Scrive quest'opera per criticare duramente Galileo, accusandolo sarcasticamente di essere un eretico, per giunta pusillanime. Pauroso delle fiamme terrene e ultraterrene, scrive. E Galileo, nel 1623, risponde a Grassi, componendo in volgare un'opera intitolata Il Saggiatore. Uno scritto polemico sotto forma di lettera che viene pubblicato a cura degli accademici dei Lincei, che lo dedicano al Papa Urbano VIII, Maffeo Barberini, che è stato appena eletto in occasione della sua recente elezione, il 6 agosto 1623. Galileo nel Saggiatore sostiene con efficacia l'autonomia della ricerca scientifica e la concezione matematica dell'universo, ricordando a padre Grassi che in campo scientifico, e Galileo lo accusa polemicamente di essere un incompetente, qui siamo in mezzo alla polemica, ci vuole grande precisione, cioè ci vuole un metodo accurato e rigoroso. I miei risultati, dice Galileo, derivano non dai luoghi comuni, ma da un metodo accurato e rigoroso. E di conseguenza non si può e non si deve usare la libra, cioè come nel titolo, libra astronomica dell'opera di Grassi, che è una grossa bilancia, no? Che Galileo etichetta come la metafora dei luoghi comuni, che fanno apparire la realtà ciò che non è. Che capisce poco Grassi, lo si vede dai termini che usa. Come si fa a usare la libra? Cioè un bilancione per misurare le cose dell'universo. Bisogna essere precisi, cioè ci vuole una bilancia di precisione. La libra, scrive Galileo, è inadatta a misurare così delicata materia come l'astronomia, perché per dare, afferma Galileo, un peso e una misura a ciò che è scritto in termini matematici nel libro della natura è necessaria una piccola bilancia da saggiatore. Ecco il saggiatore che cos'è. Il saggiatore, ecco il significato del titolo dell'opera, ecco come deve essere il metodo sperimentale. Un metodo sperimentale è come una piccola bilancia di precisione. No, quindi ci vuole il saggiatore. Il saggiatore è colui che pesa l'oro e gli ingredienti per preparare i farmaci. Ci vuole una bilancia piccola ma molto precisa. Il saggiatore ottiene successo, piace al Papa, di conseguenza Galileo si illude, si è giunto il momento di stendere il grande dialogo sulla costituzione del mondo, al quale sta pensando da oltre 25 anni. Nasce così uno dei capolavori della letteratura scientifica di ogni tempo e di ogni paese, il dialogo dei massimi sistemi, o il dialogo sopra i due massimi sistemi. Eccolo qua. E il dialogo dei massimi sistemi, capolavoro della letteratura scientifica di ogni tempo e di ogni paese, il cui titolo si riferisce ai massimi sistemi del mondo, cioè il Tolemaico e il Copernicano. E Galileo fa finta di scrivere un dialogo in cui in modo equilibrato mette in evidenza tutti e due i sistemi, no? Dicendo vabbè, quello Tolemaico è quello che abbiamo, poi c'è l'ipotesi di Copernico. In realtà questo è un trucco che naturalmente usa, non poteva essere diversamente. Quest'opera viene composta a Firenze, dove Galileo vive, e viene composta con molta lentezza a causa di tutta una serie di problemi che si frappongono a questa operazione, a cominciare anche dai sopraggiunti problemi di salute che ha Galileo, soprattutto la vista. Perché se da una parte il Papa lo riceve sempre con manifestazioni di grande stima ed affetto, sono amici, Galileo è spesso a Roma ospite del Papa, se vuole sapere come vanno le cose sul piano scientifico, dall'altra c'è il decreto del Sant'Ufficio che condiziona pesantemente il lavoro di Galileo. Naturalmente i membri, lo staff del Sant'Ufficio disapprova il comportamento del Papa nei confronti di Galileo. Questo è il problema, cioè il Sant'Ufficio mette in riga il Papa su questo. E quando l'opera viene completata iniziano le trattative per l'imprimatur, perché si pone un problema notevole, cioè il Papa lui firmerebbe l'imprimatur, farebbe firmare alla congregazione apposita l'imprimatur senza nessuna difficoltà, però naturalmente c'è l'intervento dell'Inquisizione su questo. Galileo in proposito, e allora il Papa pone delle condizioni, condizioni che vengono poste anche dal Sant'Ufficio, ma il Papa pone delle condizioni per mediare, si fa mediatore, no? Il Barberino. E Galileo deve impegnarsi a esporre il sistema copernicano come una semplice ipotesi matematica, senza concedere adesso la verità assoluta. Dici che le verità assolute non ci vogliono, dice il Papa, e allora neanche tu devi dire che il sistema copernicano è una verità così. E il Papa lo obbliga anche, nella parte finale del dialogo, a scrivere un inno sull'onnipotenza divina per dichiarare che Dio, ascoltate le parole, queste sono parole chiare, Dio a sua discrezione può aver disposto i cieli in molti modi inescogitabili dal nostro intelletto, e che il pretendere di svelare il grande arcano della natura col ridurla a una particolare fantasia umana significa limitare e coartare, cioè fare a pezzetti, la divina potenza e sapienza. Per cui questo significa che l'ultima parola sulla realtà dell'universo non spetta alla scienza, ma spetta alla fede. Questo vuole il Papa, se no dice l'imprimatur, Sant'Ufficio, non approva, c'è un problema, insomma, si pone, c'è una trattativa in corso che dura nel tempo. Galileo deve accettare queste imposizioni, naturalmente le accetta, ma è chiaro che sa di avere nel suo dialogo già fatto centro, però usato il sarcasmo, cioè poi chi legge capisce benissimo dove va a parare quest'opera. No, non può fare a meno di usare il sarcasmo, quindi così come in tutto il testo del dialogo ha giocato d'astuzia per raggiungere l'obiettivo che si è proposto, tra l'altro pone in bocca queste parole che noi abbiamo letto al personaggio di Simplicio, che passa per l'ignorante del dialogo, cioè quello che sostiene Tolomeo, no? E Simplicio, e le parole dell'inno conclusivo, e naturalmente queste parole le ha dette, le ha volute il Papa, e quindi è chiaro che in questo momento poi interverrà subito il Sant'Ufficio per dire, beh, lo vedi che cosa ha fatto Galileo, caro Papa, cioè ti fa passare per il personaggio di Simplicio, quindi ti prende in giro, cioè quindi sta prendendo in giro tutti noi, cioè anche il decreto che abbiamo scritto. E il Papa, messo in guardia dai membri del Sant'Ufficio, prima il sospetto, poi la convinzione di essere stato ritratto e preso in giro dalla figura di Simplicio, perché poi il Barberini è anche suscettibile, molto aperto, come tutti gli uomini. E quindi è chiaro che lo scontro va avanti. Il dialogo dei massimi sistemi, di che opera si tratta? Allora, riflettiamo, perché dobbiamo, se non leggeremo quest'opera, cioè io ne ho letto una, vedo qui una quarantina di pagine di quest'opera, perché quando Galileo prende, costruisce le sue figure geometriche e fa mettere in rapporto, io non capisco nulla di questo, perché bisogna essere particolarmente esperti, cioè bisogna avere delle competenze tali, per cui non è un'opera di facile lettura. Mentre le considerazioni di tipo teologico che ci sono e di tipo politico, quelle sono anche godibili da leggere, però dal punto di vista scientifico qui ci vuole qualcuno che abbia delle competenze e quindi bisogna prendere atto di questo, ma questo è detto che non si debba sapere di che cosa parla questo dialogo, anche non si deve sapere. Il dialogo dei massimi sistemi, intanto, è una conversazione della durata di 4 giorni, 4 giornate, è un incontro, 4 giorni di incontro tra 3 personaggi. Il primo è Filippo Salviati, 1582-1614, gentiluomo fiorentino, accademico dei Lincei e della Crusca, devoto amico di Galileo, che con grande acume e logica inesorabile, mettendo in evidenza le prove date da Galileo, appunto, troviamo lì i vari teoremi, difende l'immagine copernicana del mondo. Quindi il sistema copernicano è lì, con tutto il lavoro che Galileo ha fatto per giustificarlo, e quindi è evidente che questo è fondamentale, questo personaggio. Il secondo personaggio è Francesco Sagredo, 1571-1620, gentiluomo veneziano, anch'egli grande amico ed estimatore di Galileo, nel cui palazzo sul Canal Grande si svolge il dialogo, si fa finta che si svolga il dialogo, il quale si dimostra, dovrebbe essere la persona neutrale, no? Cioè si dimostra quello che non è competente, come noi diciamo, il quale si dimostra poco competente nella materia astronomica e non prende posizione, però, cioè, dopo aver soppesato attentamente le argomentazioni, soprattutto quelle logiche, propende decisamente per l'immagine copernicana del mondo. Quindi anche lui naturalmente mette in evidenza il fatto che il sistema di Copernico è realistico. Il terzo personaggio, e a questo punto potremmo dire poverino, è Simplicio, anche nel nome, ma al quale Galileo, facendo finta di volergli dare una certa importanza, invece qui agisce in modo molto abile, no, per costruire, per fare teatro anche, no, attribuisce il nome di un celebre filosofo neoplatonico del VI secolo, Simplicio di Cirenaica, cioè grande commentatore delle opere di Platone e di Aristotele, quindi grande persona, che nel dialogo sostiene con il pedante linguaggio della tradizione l'ormai desueto pensiero aristotelico, cadendo spesso in contraddizione. No. E quindi è logico che è di parte questo dialogo, ma non poteva essere diversamente, perché ormai il sistema tolemaico era diventato anacronistico, no? Cioè, tutti si rendevano conto che non era più credibile. No? Ci vuole poco a capire che in quest'opera non facile da leggere, Galileo, attraverso la voce dei personaggi, proclama che il sistema copernicano non è una fantasia, non è un'ipotesi, ma descrive, con il supporto imprescindibile della matematica e dell'osservazione, l'immagine di un cosmo che mostra il Sole al centro e la Terra che insieme agli altri pianeti gli gira intorno. Ora, i membri del Sant'Uffizio, confidando nel ruolo di controllore che ha Urbano VIII sul pensiero di Galileo, subito non si sono resi conto di questa cosa, no? Dice, sì, ora ci mettiamo a leggere. Poi non era facile capire quello che Galileo diceva, ci voleva qualcuno che te lo spiegasse. Cioè, quando si rendono conto della portata alternativa di quest'opera, intervengono decisamente presso il Papa e lo sollecitano a cessare di proteggere lo stolto scienziato e lo obbligano a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Il dialogo dei massimi sistemi viene stampato nel febbraio del 1632 a Firenze e Galileo lo dedica a Ferdinando II de' Medici, Granduca di Toscana, il figlio di Cosimo II. Nel luglio del 1632 l'inquisitore di Firenze riceve l'ordine da Roma di farne sospendere le vendite e gli si comanda di comunicare a Galileo che a settembre, rimandato a settembre, dovrà recarsi a Roma per mettersi a disposizione del Sant'Uffizio. Vedete, le formule sono intimidatorie e creano spavento in chi se le sente arrivare. Galileo, fidando nella protezione del Granduca, del quale fu sempre primo matematico e filosofo, tenta invano di resistere, porta come pretesto la tarda età, sono vecchio, la salute malferma, sono malato, l'inclemenza della stagione, arriva l'inverno, ma poi nuovi ordini minacciosi nei confronti dei quali il Granduca non può far nulla perché i tribunali dell'Inquisizione sorpassavano ogni tipo di giurisdizione, lo obbligano a mettersi in viaggio per Roma. Ora guardate, in questo contesto soprattutto il cinema si è occupato della figura di Galileo e nel 1968, parliamo del 68, la regista Liliana Cavani ha girato un film intitolato Galileo. Mentre nel 1975 il regista Joseph Losey ha girato un film tratto dal dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht. E Gli ultimi anni di Galileo Galilei è il titolo di un'opera teatrale di Ippolito Nievo. Ve lo ricordate Ippolito Nievo? Le confessioni di un italiano. Povero Ippolito Nievo, è andato a fondo con tutta la nave nel Mar Tirreno, con tutti gli altri, mille imbarcati su un piroscafo. E Gli ultimi anni di Galileo Galilei è il titolo di un'opera teatrale di Ippolito Nievo. Speriamo che qualche compagnia prima o poi la metta in scena, visto che l'ultima rappresentazione c'è stata nel 1854. E naturalmente Ippolito Nievo usa la figura di Galileo per parlare dell'unità d'Italia, del progetto di fare l'Italia unita, però in quest'ottica può essere interessante, sarebbe interessante, no? E comunque cercate, aprite delle parentesi, incuriositevi. A Firenze poi, nella zona di Arcetri, come ben sapete, potete in particolare visitare Villa Il Gioiello, che è dimora, come sapete, di Galileo dal 1631, si trova in via Pian dei Giullari 42, Galileo è per noi uno di casa. Queste righe non sono per quelli che seguono sulla rete lontano da Firenze, dovranno venire appositamente. Ora, a questo proposito è utile leggere il testo della scena dodicesima di Vita di Galileo di Bertolt Brecht, che presenta il colloquio tra il Papa Urbano VIII che tenta di difendere Galileo e il simbolico, lo abbiamo già incontrato la scorsa settimana, quello che ha sempre l'ultima parola è lui, dice a Galileo il portiere, questo è Sua Eminenza il Cardinale Inquisitore, quello che ha sempre l'ultima parola. Il simbolico Cardinale Inquisitore che sollecita il Papa ad intervenire nei confronti dello scienziato, perché non si può fondare la compagine umana sul dubbio, ma bensì va fondata sulla fede, e la fede naturalmente la stabiliamo noi attraverso la dottrina, la sostanza che la fede deve avere. Quindi leggiamo la vita di Galileo, scena dodicesima, il Papa che si sta vestendo per fare l'udienza generale con il Cardinale Inquisitore. Siamo in Vaticano, Papa Urbano VIII durante la vestizione sta dando udienza appunto al Cardinale Inquisitore. Si sente il Papa che urla, No, no e no! Dunque, Vostra Santità si prepara davvero a dire ai suoi dottori di ogni facoltà, ai rappresentanti degli ordini ecclesiastici, del clero tutto, qui convenuti con la loro ingenua fede nella parola di Dio tramandata dalla Scrittura, che non si deve più credere nella Bibbia? Non voglio mettermi contro la tavola pitagorica. Questo poi no. Contro la tavola pitagorica o contro lo spirito del dubbio e dell'insubordinazione? Il mondo, Santità, è percorso da un'inquietudine nefanda, e l'inquietudine dei loro cervelli, costoro, la trasferiscono alla terra immobile. Le cifre parlano chiaro, questo è il loro grido di battaglia, ma da dove provengono quelle cifre? È presto detto, dal dubbio. Loro mettono in dubbio ogni cosa, e possiamo noi fondare la compagine umana sul dubbio anziché sulla fede? Ed ecco, d'altro canto, l'amore di Vostra Santità per le arti fatto oggetto di frizzi ingiuriosi, come quello che si legge sui muri delle case romane: ciò che fecero i barbari, ciò che non fecero i barbari, fecero i barberini. E fuori d'Italia? Da tre lustri la Germania è un banco da macello, dove ci si scanna a suon di citazioni della Bibbia. E ora che la peste, la guerra e la riforma hanno ridotto il gregge cristiano a piccoli frantumi sparuti, per tutta l'Europa corre la voce che voi in segreta combutta con i luterani svedesi vi proponete di indebolire l'imperatore cattolico. E proprio adesso codesti vermi di matematici volgono i loro cannocchiali al cielo. È lecito chiedersi come mai tanto improvviso interesse per una scienza remota come l'astronomia. Che importanza può avere il modo in cui quelle sfere girano? Ma in Italia tutti, fino all'ultimo degli staglieri, vanno ciarlando delle fasi di Venere, sul funesto esempio di quel fiorentino. Che succederebbe se tutti costoro, deboli nella carne, tenessero per valida istanza solo la loro ragione, come va predicando quel forsennato? Una volta che dubitassero se il sole si sia davvero fermato in Gabaon, i loro sporchi dubbi potrebbero estendersi anche alle questue. Da quando si avventurano sugli oceani, e a questo non vi è nulla da obiettare, tutta la loro fiducia va a una pallina d'ottone che chiamano bussola, non più all'onnipotenza di Dio. Questo Galilei, fin da giovane, si occupò di macchine. Con le macchine pensano di far miracoli, ma quali? Di Dio non sentono più bisogno, ma che sorta di miracoli saranno? Per esempio, non si deve più parlare di alto e di basso, a loro non serve più. Aristotele, che per tutto il resto considerano la stregua di una vecchia ciabatta, ha detto, e questo lo citano, se la spola del telaio girasse da sola, se il plettro della cetra suonasse da sé, i maestri non avrebbero più bisogno di aiutanti, né i padroni di servi. Ed è quello che sta avverando, si pensa. quel malvagio sa ciò che fa quando scrive le sue opere d'astronomia non più in latino, ma nell'idioma volgare delle pescivendole e dei lanaioli. Sì, non è stata una prova di buon gusto, glielo dirò. È un sobillatore, un corruttore. I porti sempre più chiedono per le loro navi le carte astronomiche del signor Galilei. In questo caso bisognerà consentire, perché si tratta di interessi materiali. Ma quelle carte poggiano precisamente sulle sue affermazioni eretiche. Si tratta proprio dei moti di quelle stelle che, se non si ammette la sua dottrina, non possono esistere. Se si condanna la teoria, è impossibile accettarle per buone. E perché no? Non si può fare altrimenti. Il mercato è mercato. Quelli che fanno affari ce ne saranno grati. In ogni caso, quest'uomo è il più grande fisico dei nostri tempi. È un luminare, non un arruffone qualunque. Ha degli estimatori. Che diranno a Versailles, il cardinale Richelieu, e alla corte di Vienna, che la Chiesa è diventata un ricettacolo di marci pregiudizi? Quindi non lo toccate. In pratica non occorrerà molto. È un uomo della carne, capitolerà subito. Sì, non ho mai visto un altro così capace di godimento. Il pensiero stesso in lui è una manifestazione di sensualità. Davanti a un vino vecchio, come un pensiero nuovo, non sa dir di no. Ho dato il beneplacito al suo libro a patto che concludesse col riconoscimento che l'ultima parola non spetta alla scienza, ma alla fede. E lui ha tenuto il patto. Sì, ma come? Nel suo libro discutono un uomo sciocco che naturalmente sostiene le teorie di Aristotele e un uomo intelligente che naturalmente sostiene quelle del signor Galilei. E chi è dei due santità che pronuncia l'ultima parola? E chi dei due esprime il nostro pensiero se non il poco intelligente? Davvero? Ma che sfacciato! E va bene, però non voglio condanne materiali. Al massimo, lo si porti davanti agli strumenti. Gli strumenti sono delle ruote. Non occorrerà altro, santità. Galilei di strumenti se ne intende. Ora, il saggiatore e il dialogo dei massimi sistemi sono opere complesse di difficile lettura, ma si deve sapere che hanno come obiettivo quello di diffondere l'applicazione di un metodo sperimentale, attraverso il quale si possa dimostrare il reale funzionamento del sistema copernicano. E poi è bene sapere che da questi testi emergono alcune considerazioni significative che vanno a costituire la sintesi di pensiero in chiave teologica, senza che Galileo coltivi un particolare interesse per la teologia, però si deve cimentare in proposito, di quella seconda stagione che è stata definita naturalistica, la quale è fiorita, e l'abbiamo vista fiorire, sul territorio che abbiamo attraversato nel corso di questo lungo viaggio, incontrando Bernardino Telesio, tra gli altri, Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, che, come abbiamo studiato, sono i grandi protagonisti di questa stagione agli albori dell'età moderna. E allora riflettiamo, guardate sul punto 4 del repertorio. Chi governa la Chiesa della Controriforma capisce che dare ragione a Galileo, cioè accettare i concetti contenuti nelle sue opere, in particolare il saggiatore, il dialogo dei massimi sistemi, significa far crollare insieme ai cieli di Tolomeo anche una serie di dogmi che caratterizzano la dottrina. il mutamento dell'immagine del mondo porta alla revisione di tutte le certezze consacrate dalla tradizione e spoglia la realtà di tutti i significati simbolici a cui la Chiesa ha dato un valore. E prima di tutto cade il dualismo simbolico per eccellenza, la divisione tra la terra e il cielo, tra la casa degli umani e il trono di Dio. E spaventa il fatto che il pensiero di Galileo abolisce totalmente la mediazione della Chiesa tra l'essere umano e il mondo, cioè perché i rapporti tra la singola persona e il mondo vengono regolati dalla ragione scientifica e non dai dogmi della religione. Cioè, i processi intentati a Galileo e la messa all'indice delle sue opere ubbidiscono a queste ragioni ideologiche e i detentori del potere teologico, impauriti, temendo di perdere il loro ruolo, si pongono delle domande inquietanti a questo punto. Se la Terra è solo un pianeta tra i pianeti, per quale privilegio essa, si domandano i teologi, dovrebbe essere il luogo della storia della salvezza e della redenzione? Ebbene, dovevano mettersi in moto e dovevano pensare. No. Cioè, nell'ipotesi che negli altri pianeti vi siano degli abitanti non appartenenti alla stirpe di Adamo, in che modo Dio, si domandano i teologi, si è rivelato loro? Ebbene, ci pensino. E che senso ha per gli extraterrestri l'incarnazione di Gesù? Attenzione, il termine extraterrestre lo ha coniato la teologia della Controriforma, no, ci pare una parola di grande novità, ma nasce in quel momento lì. Cerchi di pensare all'incarnazione di Gesù. Cioè, e se i cieli sono corruttibili, sono non regolari, cioè i pianeti non sono palle da biliardo, cioè sono non perfetti, dove, si domandano i teologi, si potrà collocare il trono di Dio che deve stare nella perfezione? Ma tutti dicevano di dov'è Dio, no? Dice Galileo, è in noi e nella natura, quindi non è già il trono di Dio. Dice, ma questo lo ha detto Giordano Bruno, è definito sul rogo. Eh sì, ma questo affermiamolo. Non lo possiamo più affermare perché l'abbiamo messo a rogo, già. Non lo possiamo più affermare perché se no noi dovremmo ricrederci su tutta una serie di questioni. Ecco che. Ora, e che ne è, si domandano i teologi, della dignità dell'essere umano se non è più al centro dell'universo? E qui bisognava, come dice Clavio, i gesuiti progressisti, mettersi al lavoro e dare delle risposte, formulare delle ipotesi, però non creare dei dogmi. Ora, il caso Galileo causa una spaccatura tra il progresso scientifico e la Chiesa, nella sua, con la C maiuscola, e ci sono voluti 3 secoli e mezzo perché la Chiesa Cattolica, con il Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965, non solo riprendesse in considerazione Galileo, ma facesse anche sue le ragioni di Galileo, perché a questo punto va bene. E allora voi direte, sono stati lungimiranti allora a scrivere il decreto, guardate che questo è un tema, ecco, che ad estendere un velo, soprattutto per aspettare tempi migliori. Ebbene, questo ragionamento li può fare solo un'istituzione che già allora aveva 1500 anni. E quindi sapeva come la gestione del potere potesse avvenire. È chiaro che noi siamo schierati dalla parte degli eroi, no? E quindi è logico. Cioè ci sentiamo schierati dalla parte degli eroi. E quindi, quali sono le ragioni di Galileo che emergono dalle sue opere? Galileo nelle sue opere si ritrova a fare la sintesi di pensiero, abbiamo detto in chiave teologica, senza coltivare un particolare interesse per la teologia, della feconda stagione che è stata definita naturalistica. Quindi codifica il naturalismo Galileo in modo scientifico, cioè puntualizza qual è il metodo per affrontare lo studio della natura, che è fiorita sul territorio che abbiamo attraversato nel corso di questo lungo viaggio, incontrando tra gli altri Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella. E Galileo scrive: siccome Dio ha suggerito la Bibbia e ha creato la natura, è tanto autore del libro della salvezza quanto del libro della realtà. E di conseguenza la scrittura della Bibbia contiene una verità salvifica, mentre il libro della natura è depositario di una verità, noi diciamo scientifica, guardate, ma in realtà Galileo, per dire scientifica, ha detto filosofica, ma usa in questo punto, è la parola filosofia che si usa al posto di scienza. E quindi, scrive Galileo, la Bibbia insegna non come va, come funziona il cielo, ma come si fa ad andare in cielo. E Dio nella Bibbia si esprime, scrive Galileo, con un linguaggio allegorico per farsi capire da ogni persona di ogni tempo, mentre nella natura Dio parla un linguaggio matematico, scientifico diremmo, matematico, che ogni persona ragionevole deve imparare a comprendere. E scrive Galileo, il compito dello scienziato, del matematico, del filosofo, è quello di indagare, di fare ricerca, senza pregiudizi di tipo dogmatico. E lui, come Telesio, Bruno e Campanella, ci tiene ad essere considerato filosofo. I pregiudizi dogmatici, scrive Galileo, creano situazioni ridicole, scrive, e se leggiamo qui, no? Queste sono le pagine più gustose, e a questo proposito nelle sue opere fa notare l'evidente incongruenza per cui il magistero di Aristotele è diventato conforme al magistero della Chiesa. Ma che errore, non dobbiamo mai fare errori di questo genere, cioè la Chiesa, no? Galileo si sente naturalmente uomo di Chiesa in qualche modo. Senza tenere conto del fatto, scrive Galileo, che dall'anno 1000 al 1500, ai giorni nostri lui scrive, chi pronunciava il nome di Aristotele rischiava di finire sul rogo, no? Perché Aristotele era il diavolo. E i filosofi scolastici, scrive Galileo, durante tutto il Medioevo, hanno vissuto pericolosamente, vedi Tommaso d'Aquino, quando hanno usato, disobbedendo al magistero, le opere di Aristotele per costruire il potente apparato filosofico della teologia cristiana, di cui l'icona della scuola di Atene di Raffaello, come abbiamo studiato a suo tempo, ne è la sintesi, no? Il Papa Giulio II l'ha voluta in camera sua. E così è successo che adesso, scrive Galileo ironico, agli albori del 1600, è chi nega il magistero di Aristotele conforme al magistero della Chiesa che rischia di finire sul rogo. Cioè prima chi pronunciava il nome di Aristotele finiva sul rogo, e poi dopo è finita una stagione, e adesso invece chi dice che Aristotele ha torto finisce sul rogo. Dove sta la credibilità? No? Cioè il sovranismo della verità qui va salta immediatamente, scrive Galileo, ed è questo che dà noia, nell'opera soprattutto nel Saggiatore, nel Dialogo dei Massimi Sistemi, che Galileo dica, perché è evidente, no? Nessuno si permetteva, no, di dire questo, se non Bruno, se non Campanella. Telesio stava più calmo, quindi. Ora, si capisce, è ridicolo, quindi è sempre dannoso, scrive Galileo, coltivare pregiudizi di tipo dogmatico, e la Chiesa, scrive Galileo provocatoriamente, deve imparare dalla scienza o dalla filosofia a liberarsi da questo deleterio atteggiamento. Cioè, si capisce che Dio, scrive Galileo nelle sue opere, lascia la persona libera di descrivere la natura secondo quello che vede con i suoi mezzi. Ed è chiaro, scrive Galileo, che quando c'è un contrasto tra il testo biblico e la legge della natura, bisogna dare la precedenza alla natura. Perché la Bibbia non è palesemente un libro scientifico, ma è, per volontà di Dio, come tutti i padri della Chiesa hanno affermato, un testo etico. Quindi la persona, scrive Galileo, ubbidisce a Dio quando studia con metodo scientifico le leggi della natura e non quando accetta in modo acritico quello che la Bibbia scrive in termini allegorici sui comportamenti della natura. E per Galileo che cosa significa fare ricerca in modo scientifico? Galileo nelle sue opere, Il Saggiatore, Il Dialogo dei Massimi Sistemi, insegna che bisogna partire dall'osservazione di un fenomeno. Allora si parte con il metodo dell'induzione, cioè dobbiamo imparare, scrive Galileo, a ragionare in modo induttivo, cioè dal particolare all'universale. Allora di fronte a un fenomeno dobbiamo, diversi fenomeni simili, osservarne tanti in modo particolare, usare l'induzione. Osservando bene, scrive Galileo, tutti i casi singoli senza fermarci lì, perché dobbiamo poi tradurre i dati dell'osservazione del fenomeno in termini matematici, in modo da poter formulare un'ipotesi che ci porti dai casi particolari ad un presupposto universale. Ecco, bisogna vedere che cosa c'è di universale. Attenzione, perché l'ipotesi formulata, scrive Galileo, non è la verità però, e va sempre verificata e controllata. A quel punto bisogna fare la verifica, il cimento, va controllata, verificata con la sensata esperienza, con l'esperimento, e bisogna compiere esperimenti, scrive Galileo, in condizioni particolari, usando in questo caso, ecco, a questo punto, bisogna usare il ragionamento deduttivo, cioè dall'universale bisogna tornare al particolare, per poi convalidare, sempre in termini matematici, l'ipotesi di partenza. Ora, se gli esperimenti danno un esito positivo, scrive Galileo, allora l'ipotesi ne esce confermata, ma neppure in questo caso, afferma Galileo, diventa la verità, bensì si trasforma in una legge che funziona fino a che altre ipotesi sperimentate non la supereranno, questa legge, perché non... E questo vale anche per la dottrina della Chiesa, dice Galileo, perché chi è che sa? Solo Dio sa la verità, che noi ci arroghiamo di sapere la verità. Ora, cioè, il metodo sperimentale, scrive Galileo, non consiste nel cercare e nel cristallizzare la verità, ma serve per conoscere le complesse leggi della natura. E forse, scrive Galileo, è in questo modo, per ipotesi, non per dogmi, che ci si può avvicinare a Dio. E in questo ragionamento emerge la radice neoplatonica della formazione galileiana di tutti quelli che abbiamo incontrato. Il neoplatonismo, ancora una volta, è la base. Galileo vuole che la scienza si emancipi, che si renda autonoma. Questa parola non viene ancora usata in modo autonomo, però lui continua a sentirsi dipendente dalla filosofia. Vuole, come Telesio, come Bruno, come Campanella, essere chiamato filosofo piuttosto che astronomo o matematico, perché la sua formazione neoplatonica lo induce ancora a domandarsi il perché delle cose. Attenzione, perché questo è un tema di grande attualità. E alla domanda perché la ricerca scientifica, Galileo risponde: per avvicinarsi all'idea del bene. Oggi Galileo è stato tradito da quegli scienziati che hanno rinunciato a chiedersi il perché della ricerca, limitandosi a definire il come. Cioè, la presunta neutralità, per cui presunta neutralità, la scienza deve essere neutrale, no, deve essere di parte, dice Galileo. Non si indaga quindi sull'essenza della ricerca, perché garantire una presunta neutralità, questo non piace a Galileo. La scienza non può essere neutrale, deve essere di parte, cioè deve avvicinare l'umanità sempre di più all'idea del bene. Per questo deve parteggiare. Contrariamente, afferma Galileo, non si può parlare di scienza, ma di speculazione. Cioè di affare, avete sentito prima il Sant'Uffizio che diceva sì, gli affari sono affari. Vanno bene le carte di Galileo, ma il Papa dice, ma allora, no, cioè affare, traffico, lucro, mercanteggiamento, sfruttamento. E quando, secondo voi, non si può parlare di scienza ma di speculazione? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ecco l'importanza di Galileo. Questa è... Il 20 gennaio 1633 Galileo, vecchio, stanco e malato, dopo aver perso anche la protezione del Granduca di Toscana che deve inchinarsi di fronte al Sant'Uffizio, nel pieno dell'inverno è costretto a partire per Roma e a presentarsi di fronte al Tribunale dell'Inquisizione con l'imputazione di essere veementemente, con due E, sospetto d'eresia. Galileo, recluso nel convento di Santa Maria sopra Minerva, da dove è passato Bruno e anche Campanella, subisce un processo che dura 5 mesi. Il 22 giugno 1633 viene emessa la sentenza, che può essere mitigata, avete sentito il Papa, va bene, però non fategli male, perché può essere mitigata, poi vabbè, è uno che cede, speriamo che lo faccia. Può essere mitigata se l'imputato, ritenuto colpevole, perché è una condanna di colpevolezza, firmerà la biura. Perché Galileo firma? È una bella domanda. Questo viaggio sta per concludersi, dovremo rispondere, come sapete ancora una tappa da percorrere, un po' più breve, ma pur sempre densa e orientata verso un nuovo inizio. Giovedì prossimo, 24, a Tavarnuzze, quindi non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio. Galileo non ritiene sia beato un paese che ha bisogno di eroi, ma pensa che sia felice un paese in cui le persone non perdono mai la volontà di imparare e pretendono che la scuola sia aperta a tutti. Buonanotte.